Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è lunedì 25 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Quasi 500.000 ragazzi nel 2022 hanno abbandonato la scuola prima del dovuto. 465.000 per l'esattezza, il che vuol dire l'11,5% della popolazione scolastica presente nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni. La media dell'area euro era il 9,7%. Sempre nello stesso anno, invece, i cosiddetti cervelli in fuga che se ne sono andati dall'Italia per trasferirsi all'estero sono stati 55.500, il che vuol dire, tra l'altro, che il numero di studenti che abbandona la scuola è 8 volte superiore a coloro che si trasferiscono all'estero. I dati sono della CGA di Mestre, l'associazione artigiani e piccole imprese, e sottolinea come, nonostante entrambe le problematiche siano estremamente delicate, queste continuano ad avere da parte dell'opinione pubblica livelli di attenzione molto diversi. Se la dispersione scolastica non è ancora avvertita come una piaga educativa con un costo sociale spaventoso, la fuga all'estero di tanti giovani invece lo è, sebbene il numero della prima criticità, come dicevamo prima, sia molto superiore a quello della seconda. Gli artigiani di Mestre osservano che per tante piccole e medie imprese sarà difficile trovare personale preparato. E se a queste specificità che caratterizzano il nostro mondo giovanile aggiungiamo anche la crisi demografica in corso e la rivoluzione digitale, ormai alle porte e dire poco, tutto ciò avrà delle ricadute pesantissime anche per le imprese. Con sempre meno giovani e per una parte importante di essi con un livello di istruzione insufficiente, per tantissime PMI trovare del personale preparato da inserire nei processi produttivi sarà una missione impossibile. Come spiega l'ANSA, rispetto ai principali paesi dell'Unione Europea, nel campo dell'istruzione e della formazione scolastica l'Italia presenta un basso numero di diplomati e di laureati, soprattutto in materie scientifiche. Il che vuol dire che se in tempi ragionevolmente brevi non riusciremo a recuperare il gap con i nostri competitor, si corre il pericolo di un impoverimento generale del sistema paese. In più c'è da sottolineare che un'elevata povertà educativa va di pari passo con la povertà economica. Le cause che determinano la fuga dai banchi di scuola sono principalmente culturali, sociali ed economiche. I ragazzi che provengono da ambienti socialmente svantaggiati e da famiglie con un basso livello di istruzione hanno maggiori probabilità di abbandonare la scuola prima di aver completato il percorso di studi che li porta a conseguire almeno il diploma di maturità. A livello territoriale, sono le regioni del sud che presentano livelli di abbandono scolastico più elevati. Dal confronto tra la dispersione scolastica e la fuga dei cervelli è la Campania a presentare il gap più elevato, con la prima che è 16 volte più grande della seconda. Seguono la Puglia e la Sicilia, con 14, e la Toscana e la Sardegna, con 8. L'ISIS non fa differenza tra Russia e Occidente. Si intitola così un articolo interessante del Post su quanto avvenuto venerdì a Mosca. L'attentato al teatro Crocus City Hall, in cui sono state uccise almeno 137 persone, ha generato alcune discussioni sulle responsabilità. Sebbene l'ISIS non sia stato citato dal presidente russo Vladimir Putin nel discorso che ha rivolto sabato al paese, lo Stato Islamico aveva rivendicato l'attacco nella notte di venerdì tramite la sua agenzia di stampa non ufficiale, Al-Amak, che domenica ha anche pubblicato dei video realizzati dagli uomini armati mentre inseguono gli spettatori nel teatro. Alcuni funzionari statunitensi, informati dall'intelligence, avevano già attribuito l'attacco al gruppo terroristico ISIS-K, affiliato all'ISIS e attivo principalmente in Afghanistan. Una parte delle riflessioni sull'attentato si è concentrata quindi su un aspetto che le recenti tensioni tra i paesi occidentali, da una parte, e la Russia, la Cina e l'Iran, dall'altra, avevano fatto passare in secondo piano. Per lo Stato islamico, che combatte altre guerre, non sembra esserci molta differenza tra una parte e l'altra. L'ultima volta in cui si era parlato dell'ISIS-K prima dell'attacco a Mosca era stato a gennaio, quando aveva rivendicato la responsabilità di una strage vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani a Kerman, in Iran, in cui erano state uccise 84 persone e circa 300 erano state ferite. In Occidente il 2017 fu l'anno con più attacchi rivendicati dallo Stato islamico, tra questi l'attentato al concerto della cantante statunitense Ariana Grande a Manchester, nel Regno Unito, in cui furono uccise 22 persone, e l'attacco sulla Rambla, a Barcellona, in cui un uomo alla guida di un furgone investì la folla uccidendo 13 persone. Da allora lo Stato islamico ha rivendicato altri attacchi mortali, per lo più accoltellamenti e sparatorie in Belgio, Francia e Austria. A luglio 2023, un'operazione antiterrorismo guidata dalle agenzie di sicurezza in Germania, Belgio e Paesi Bassi avevano portato all'arresto di 9 membri di una rete dell'ISIS-K, originari del Tagikistan, del Turkmenistan e del Kirghizistan, che stavano pianificando un attacco terroristico in Germania. Altri attacchi pianificati nei mesi scorsi dallo Stato islamico, alcuni dei quali da parte di persone provenienti da paesi dell'Asia centrale, sono stati scoperti e sventati dalle agenzie di sicurezza. Nel comitato in cui rivendicava l'attacco a Mosca, l'agenzia Al-Amaq lo ha descritto come parte di una più estesa guerra tra lo Stato islamico e i paesi che combattono l'Islam. Secondo diversi analisti, la strage nel teatro fornisce ulteriore sostegno a preoccupazioni che erano cresciute molto nelle ultime settimane in merito alle capacità dello Stato islamico di ricostituirsi come organizzazione terroristica influente in tutto il mondo, dopo un periodo di relativa debolezza, in un momento in cui attenzioni e risorse sono concentrate sulle guerre a Gaza e in Ucraina. Anche la Russia è da anni l'obiettivo di attacchi dello Stato islamico. Nel 2015 il gruppo rivendicò la responsabilità dell'esplosione di un aereo passeggeri russo partito dall'Egitto e precipitato nel deserto del Sinai. Nell'attentato tutte le 224 persone a bordo morirono. Nel 2022 un attacco all'ambasciata russa a Kabul uccise 2 diplomatici russi e 4 afghani. Le ragioni della conflittualità islamica contro la Russia risalgono storicamente all'occupazione sovietica dell'Afghanistan negli anni Ottanta e alla repressione delle rivolte in Cecenia nei primi anni di governo di Putin. Tra il 1994 e il 2009, l'esercito russo combatté contro i separatisti a maggioranza musulmani che volevano l'indipendenza della regione del sud della Russia, attualmente governata da una leadership filorussa. Insieme all'Iran, la Russia sostiene inoltre da anni il regime del presidente Bashar al-Assad in Siria, dove combatté a lungo contro lo Stato islamico attraverso i mercenari del gruppo paramilitare russo Wagner. Ha infine rafforzato in Afghanistan i legami con il governo dei talebani al potere dal 2021 e da tempo rivali dell'ISIS. La K in ISIS-K sta per Khorasan, un termine che indica i terroristi dell'Afghanistan e dei paesi dell'Asia centrale che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica. Alcuni funzionari russi hanno detto che gli autori della strage nel teatro potrebbero essere originali del Tagikistan, lo stato più povero dell'Asia centrale. È insieme all'Uzbekistan e al Kirghizistan uno dei paesi da cui provengono milioni di lavoratori in Russia, arrivati soprattutto negli ultimi 2 anni a causa della carenza di manodopera dovuta agli arruolamenti dei giovani per la guerra in Ucraina. Come ha spiegato il Wall Street Journal, molti combattenti dell'Asia centrale catturati in Siria e Iraq durante il governo dello Stato islamico dissero di essersi radicalizzati nei cantieri edili e nei dormitori dei lavoratori nelle città russe. A rendere i lavoratori attualmente più influenzabili dai predicatori, secondo l'ex ambasciatore del Kirghizistan negli Stati Uniti, contribuisce il fatto che in molti casi parlano poco o per niente il russo, e la polizia fa regolarmente irruzione nei loro dormitori e nei loro luoghi di lavoro per convincerli ad arruolarsi nell'esercito russo in Ucraina. L'obiettivo dell'ISIS-K era fondare un califfato nell'Asia meridionale e centrale, su cui imporre un'interpretazione estremamente rigida della Sharia, la legge islamica, così come aveva fatto il gruppo principale in Siria e in Iraq. Ormai allontanato da quei paesi, è attualmente uno dei più importanti affiliati rimasti dello Stato islamico, insieme a una sezione nell'Africa occidentale che controlla territori di diversi paesi, come il Mali, in cui mercenari russi operano da anni dove i governi sono in difficoltà. Dopo l'attentato di gennaio a Kerman, in Iran, lo Stato islamico aveva diffuso un comunicato intitolato «Uccideteli ovunque li troviate». Il comunicato si concentrava principalmente sulla guerra tra Gaza e Israele, ma riprendendo alcuni punti fermi delle battaglie del gruppo. Invocava una campagna militare mondiale contro ebrei, infedeli e crociati occidentali e attribuiva all'Iran, sostenitore di Hamas, un progetto di espansionismo sciita giudicato per l'Islam e i musulmani non meno pericoloso di Israele. L'altro giorno Antonio ha scritto commentando le notizie nel canale Telegram di Notizia Colazione e chiedendomi se potevo parlare della proposta di legge Salva Conti. Qui una parentesi perché mi sono ricordato che non ho mai risposto a chi tra di voi mi ha chiesto quali fossero gli studi internazionali secondo cui all'aumentare del reddito all'interno di un paese diminuisce il numero di figli. Il principale studio su cui mi sono documentato io è un libro di Hans Rosling, si intitola Factfulness. Il sottotitolo è 10 ragioni per cui non capiamo il mondo e perché le cose vanno meglio di come pensiamo. Ve lo consiglio. Tornando alla Salva Conti, è il nome di una proposta di legge depositata in Commissione Sanità e Affari Sociali della Camera da Fratelli d'Italia, il cui contenuto sembra che potrebbe essere fatto proprio dal governo ed entrare così in un decreto legge. L'idea alla base della legge è quella di consentire ai 6 milioni di italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, l'anagrafe dei connazionali residenti all'estero, di mantenere il diritto all'assistenza sanitaria italiana versando un contributo annuale. Oggi questo diritto lo perdono nel momento in cui si registrano all'anagrafe. La soluzione, secondo Fratelli d'Italia, consentirebbe di fare cassa, anche se alla fine molto dipenderà da quanti di quei 6 milioni decideranno di aderire. Secondo la proposta, la somma da versare nelle casse dello Stato per accedere alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale sarà determinata da un DPCM che dovrà vedere la luce entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova norma. Ve li ricordate i DPCM cosa sono, vero? Quelli di cui si parlava tantissimo in pandemia, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Comunque, venerdì si è riunito un tavolo tecnico al Ministero dell'Economia per definire l'ammontare della cifra da chiedere agli italiani residenti all'estero, ma non si è ancora deciso a quanto dovrebbe appunto ammontare. Il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, che è firmatario della proposta di legge, ha spiegato che il costo di un paziente italiano in Italia, stando ai dati Istat, è di 3.000 euro l'anno. E poiché, sto leggendo le sue parole, si presume che queste persone si recherebbero in ospedale solo in casi eccezionali, è alquanto probabile che l'importo sarà di 1.500 euro l'anno. 200 euro in più, 200 euro in meno. Un precedente è quello dell'ultima legge di bilancio varata dal governo Meloni, che ha previsto l'innalzamento da 387 a 2.000 euro annui del contributo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale dovuto dagli stranieri soggiornanti in Italia per più di 3 mesi e che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria. Se, in un'ipotesi limite, tutti i 6 milioni di italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE dovessero decidere di aderire a questa soluzione e versare 1.500 euro, nelle casse dello Stato entrerebbero ogni anno 8,9 miliardi, ovvero il 31% circa dei 28 stanziati con la manovra 2024 e il decreto legislativo che avvia la riforma fiscale. Personalmente la vedo un po' dura, ma il deputato di Fratelli d'Italia è convinto che, leggo sempre le sue parole, questa legge farà emergere i 2/3 in più di italiani che oggi sono residenti stabilmente fuori dall'Italia e che non si sono iscritti all'anagrafe in quanto se lo avessero fatto avrebbero perso la tessera sanitaria. Staremo a vedere. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.